Questa mattina abbiamo accennato alla prima delle beatitudini, secondo San Matteo, che appunto beati i poveri in spirito. E abbiamo sottolineato che questa povertà comunque è una povertà di cuore. E questa povertà, comunque, in spirito, la ritroviamo in tutte le altre beatitudini, come se questo fosse presente in tutte le altre beatitudini. E questo perché il cuore del Signore, perché questa beatitudine è proprio come il cuore del Signore di Gesù. Le beatitudini, innanzitutto, non sono, potremmo dire, un'affermazione personale. Quando per esempio un allenatore insegna a un atleta come raggiungere alcuni risultati, l'atleta spera di raggiungere un'affermazione personale. Ma nelle beatitudini avviene perfettamente il contrario. Quello di cui gode il cristiano è l'aver ricevuto un dono. Perché la vita delle beatitudini è appunto Gesù, è Gesù propriamente parlando. Il beato è Gesù. Alla fine lo capiremo ancora meglio, che le beatitudini sono la vita di Cristo in noi. Quindi questa vita può essere ricevuta solamente se io allontano gli ostacoli e se accetto la logica della grazia. Per cui il lavoro è un lavoro, è una logica appunto della croce, non è una logica umana. Il beato non è un uomo fortunato. La seconda beatitudine ci mette ancora più in crisi, perché è la beatitudine del pianto. Beati quelli che oggi sono nel pianto, beati quelli che piangono, che sono nel pianto perché saranno consolati. Abbiamo proprio da poco, e lo fate tutti i giorni voi, no? Abbiamo cantato questo salmo, il salmo 125-126. Quando il Signore ricondusse i prigionieri di Sion, ci sembrava di sognare. Allora la nostra bocca si aprì al sorriso, la nostra lingua si sciolse in canti di gioia. E ancora. Riconduci, Signore, i nostri prigionieri come i torrenti del Negev. Chi semina nelle lacrime, mieterà con giubilo. Nell'andare se ne va e piange, portando la semente da gettare. Ma nel tornare viene con giubilo, portando i suoi coponi. Questa dimensione delle lacrime e del pianto non è una dimensione, non è un di più della nostra vita. È qualcosa che accompagna tutta la vita, no? Agostino riflette su questo fatto e si meraviglia appunto, no? Che l'uomo nasca piangendo. Cioè, come mai nasce piangendo? E perché non nasce con il riso? E si meraviglia di questo pianto. Dovremmo riflettere su questo fatto, no? Che noi entriamo nel mondo con un pianto. Il sorriso verrà dopo, è c'è bisogno dello sguardo della madre che rassicura il bambino, che lo fa sentire figlio, amato. Per tutta la vita, dice Agostino, no? Noi conosciamo tante tribolazioni, tanti motivi. Sotto il cielo ci sono tanti motivi che ci fanno anche piangere. Finché siamo in questa vita siamo tribolati. Gesù si rivolge a quelli che sono nel pianto perché saranno consolati. E li chiama beati perché oggi sono nel pianto. Guardate che noi siamo abituati a dire queste cose qui, ma se il Signore ci fa la grazia un attimo di capire la profondità di questa beatitudine, noi dovremmo cambiare tutta la nostra vita. Oppure dovremmo andare a valorizzare alcune cose che non valorizziamo neppure. Il pianto, la compunzione del cuore, per esempio, no? Riuscire a piangere è un dono enorme. Mi colpisce molto, no, questa beatitudine, perché siamo sempre affannati a risolvere i problemi nostri e degli altri. Siamo sempre affannati a togliere la sofferenza, a voler togliere la sofferenza agli altri. E gli altri e noi magari. Ma qui c'è qualcosa di più profondo, no? Se Gesù dice una cosa del genere. Il pianto è come un annuncio, è come una semina. Le lacrime di tante mamme seminano nel corso dell'umanità. Le lacrime di Maria, le lacrime di Santa Monica. Dentro le lacrime, dentro l'atto del piangere, c'è una semina. Ci sono tanti tipi di pianto, adesso voi capite di che pianto io sto parlando, no? Dentro tante lacrime c'è una semina. E credo che il Signore si rivolga appunto a quelle lacrime lì, a quelle persone che piangono, perché quel pianto è come appunto un annuncio comunque di una primavera. Se una persona piange è perché comunque reclama che cosa? Una consolazione, reclama un momento, reclama quella vita per cui è nato, per cui uno non nasce per piangere, anche se il primo momento è il pianto. Quindi il pianto diventa anche un annuncio, anche una promessa. E il salmista, guardando il territorio della Palestina, che è diverso dal nostro, guardando queste, attorno anche a Gerusalemme si vedono questi torrenti che corrono, dove l'acqua corre poche volte all'anno, e quando corre è difficile ripararsi perché corre velocemente. Allora dice: come riconduci i nostri prigionieri come i torrenti del Negev? Quindi il motivo di andare in esilio ci è costato tante lacrime, ma tu, Signore, hai la capacità di ricondurre questi nostri prigionieri, che siamo noi, ricondurli come i torrenti del Negev. Significa allora che a Dio spetta, appunto, Dio è sensibile alle nostre lacrime e trasforma queste lacrime in consolazione, come riconduce i prigionieri, come appunto riconduce i prigionieri come i torrenti del Negev, velocissimamente. Sappiamo che appena scorre quell'acqua, subito la Palestina è piena di verde. Dalla mattina alla sera cambia il colore delle colline. dalla mattina alla sera, è immediato, come i terremoti. Quindi il salmista aveva in mente questa repentinità, questa velocità, pianto e consolazione. Quindi questa consolazione per quelli che piangono non è una vaga possibilità. Non è una vaga possibilità. Se uno piange veramente, nel pianto c'è la consolazione. È qualcosa che con le parole non si riesce a dire, bisognerebbe avere quella metafora del torrente. Il torrente arriva subito l'acqua, subito primavera. E subito le colline sono verdi. Erano secche la sera, la mattina sono verdi. Riconduci i nostri prigionieri, cioè cambia le sorti di Israele, cambia le mie sorti. Quindi le lacrime sono una metafora, ci aprono all'impossibile, ci aprono alla consolazione. E bisogna passare per le lacrime. Ma non sono, voglio dire, non è qualcosa di temporale, di cronologico, cioè prima le lacrime e solo dopo verrà la consolazione. È qualcosa che una cosa richiama l'altra, no? Le lacrime richiamano la consolazione. È significativo, no, che il Verbo di Dio non conosca le lacrime, ma le volute conoscere attraverso l'incarnazione. Ed è disceso, ha preso questa forma umana, colui che non conosceva le lacrime ha voluto conoscere le lacrime. Ha conosciuto l'umanità, ha conosciuto i dolori dell'uomo, ha pianto con i familiari di Lazzaro, si è commosso, è scoppiato in lacrime, è scoppiato in lacrime davanti a Gerusalemme, ha pianto. Ed è interessante, non dice Agostino, che il Verbo non prega, il Verbo esaudisce solamente, ma diventando uomo prega ed esaudisce. Prega, quindi soffre l'angoscia, quindi piange. Quindi pianto e consolazione sono nella persona di Gesù, sono una cosa sola. Per me il pianto e la consolazione sono Gesù. Le mie lacrime sono le sue lacrime. Le mie consolazioni sono la sua consolazione. Gesù è come si chiama, il Verbo, è come se fosse, ha voluto imparare da noi. Per questo dicevo l'altro giorno, quanto gli sono cari i miei dolori, quanto gli sono cari anche le mie lacrime. Beati quelli che oggi sono nel pianto perché saranno consolati. Quindi la beatitudine è al presente per quelli che piangono. È repentino per il Signore donarci la consolazione. Non siamo parcheggiati nel dolore, non siamo parcheggiati nel pianto, non è una sosta indeterminata il dolore per noi, anche nel trigo. Per cui il Signore ci educa appunto a questo ritmo, no? Seminiamo nel pianto. E Agostino, proprio commentando questo salmo, no? 125-126, dice che seminare significa fare opera di misericordia, lavorare in questo modo, seminare, perché la consolazione è già dentro questo atto qui. viviamo in un mondo appunto dove invece, no, si fa di tutto per rendere spaventosa, cioè si cerca appunto il divertimento veloce, si cerca una soluzione pragmatica a tutte le cose. E così lasciamo indietro spesso queste situazioni che invece appartengono alla nostra vita. L'avevo letto una volta, no? Mi colpisce perché a volte rischia di... sembra pessimista Sant'Agostino, però oggi mi ha dato tutta un'altra luce leggendolo così. Non lasciarti incantare dalle gioie che passano o che possono darti le cose terribili. Osservate quanti motivi di pianto sono sparsi nelle vicende umane. Potrebbe ridere il bambino che nasce, ma perché cominciare la vita con il pianto? Non conosce il riso, come fa a conoscere il pianto? Il fatto stesso di entrare in questa vita glielo insegna. Il fatto stesso di entrare in questa vita glielo insegna a piangere. È prigioniero e per questo piange e geme. Più tardi però per la gioia, sempre questo santo, che io l'avevo letto tanto tempo fa, ma adesso mi so in maniera completamente nuova, no? La vita insegna il pianto. La gioia, la consolazione, per noi arriva attraverso l'incontro, attraverso uno sguardo. La consolazione è Gesù. È compito di Dio consolare. E poi quelli che sono stati consolati devono consolare gli altri. Per questo San Paolo dice: rallegrate con quelli che sono nella gioia e piangete con quelli che sono nel pianto. Quindi questo meccanismo, questo scendere del verbo e risalire, è lo stesso movimento che facciamo tutti noi, dovremmo fare tutti noi, no? E lo stiamo facendo tutti. E poi nella comunità, appunto, San Paolo ci dice di fare la stessa cosa. Rallegratevi e piangete con quelli che piangono. Piangete con quelli che sono nel pianto. Ma anche qui. Non è mica facile piangere con quelli che sono nel pianto, perché ci vuole una libertà di cuore, una povertà in spirito, una grande malleabilità per sentire il pianto di una persona che è vicino. Non è così facile. Qualche volta siamo tentati di vedere il pianto di una persona che ci sta vicino come un momento di debolezza o un momento di fastidio quasi che ci procura, no? Vi sarà capitato tante volte anche di stare vicino alle persone che soffrono, no? Malattie terminali. E l'impossibilità di poter aiutare effettivamente, l'impossibilità di poter aiutare ti crea una compassione che è indescrivibile a parole. Una compassione perché tu è come se lo volessi, è come se tu volessi la compassione, tu hai il desiderio di sperimentare quello che sperimenta lui. Non glielo puoi dire con le parole, perché se tu gli dici con le parole qualche cosa ti sembra di tradire quello che vivi dentro. Non gli puoi dire niente in quei momenti, ma puoi vivere con lui. Quella è un'esperienza che ti regala il Signore, la stessa esperienza che Lui ha vissuto nei nostri confronti. Non ci ha salvato con le parole, ma ci ha salvato con la sua vita, è entrato dentro quella sofferenza, ha pianto con me. Per cui imparare a piangere con gli altri, veramente, è qualcosa di straordinario, significa seminare insieme la salvezza per questo mondo. Seminando insieme. Se io piango con l'altro, non è un atto isterico, ma piangere significa profondamente entrare nella dimensione di questa vita che ancora non è una vita completamente trasformata. sofferenza degli altri mi aiuta a entrare dentro questa dimensione che però paradossalmente più ci entro in questa dimensione e più mi avvicino alla risurrezione, più mi avvicino alla consolazione. Non posso essere raggiunto dalla consolazione se non scendo. E io non capirò mai che cos'è la consolazione di Dio se non piango con gli altri. Non lo capirò mai, rischierò di prenderla come una cosa personale, come un successo personale, un'affermazione personale. Invece, se io piango con gli altri, la consolazione mi appare a me non come una cosa personale, ma mi appare come la trasformazione di un mondo in cui vivo insieme agli altri. Mi interessa che sia consolato non solo me stesso, ma il mondo, che sia consolato la mia comunità, che sia consolata la vita che io sto vivendo insieme con gli altri, capite? Dio ci fa piangere con gli altri per desiderare che questa consolazione sia il nostro ambito. Non è solo un fatto individuale. È interessante, no, che Gesù, per esempio, nel Getsemani ha sudato e ha pianto e lacrime di sangue. Ha vissuto questa immedesima azione, no? Quel dolore di tutti gli uomini, su di sé. L'ha portato su di sé. Pensa che il Verbo che non prega, che quindi non può piangere, è arrivato a questo punto attraverso l'umanità. Ha sentito. Ha voluto condividere con noi le nostre tribolazioni, perché lui avrebbe portato la consolazione, perché il Verbo è colui che esaudisce sempre, dice Agostino, non prende, esaudisce, ma unito alla nostra carne il Verbo porta la consolazione, esaudisce e fa incontrare questa consolazione con la sofferenza, con il pianto. Quindi nel Verbo io incontro la consolazione, in Gesù Cristo io incontro la consolazione, ma la incontro passando attraverso il pianto. E allora capite perché Gesù dice beati quelli che piangono, cioè quelli che entrano e che vivono questa situazione temporale denunciando in fondo il pianto. Denuncia che cosa? Denuncia l'appartenenza a una patria, altrimenti non ci sarebbe il pianto. Il pianto è un reclama qualcosa. Il pianto dice che siamo fatti per te, il nostro cuore è inquieto finché non riposa in te. Quindi è ingenuo, capite, volere qualcosa per noi solo, qualcosa che ci fa star bene per un po' di tempo. È un po' ingenuo a volere solamente un po' di benessere personale. È un po' ingenuo, rischieremo di essere come quei vecchi senza quella vecchiaia, senza autorità, di vivere in quella maniera lì. Invece Gesù valorizza questa esperienza così profonda del pianto, perché in realtà denuncia che cosa? La presenza della vita eterna denuncia il destino della mia vita. Lo afferma ancora di più. Certo che questa consolazione di Dio è ben diversa dalle consolazioni degli uomini. No? E alla fine sia San Paolo, anche tanti maestri spirituali dicono che le consolazioni, che alla fine comunque tutta la consolazione si riduce ad essere Dio. La consolazione per me alla fine è Dio, no? È il Signore Gesù. E nella vita spirituale le consolazioni diventano sempre di meno. Ma quando ci sono, sono come i torrenti del Negev, repentinamente portano la primavera.
sono luminosissime, brevissime, come una fessura, come un raggio di luce tra un temporale e l'altro. Per questo il Signore valorizza il cammino delle persone che piangono, dicendo: beati nel presente, perché questo pianto è seme di immortalità. E questo pianto comunque Dio asciugherà tutte le lacrime, no? Dice la scrittura. Lui stesso sarà la consolazione di quelli che piangono. Ma è impressionante che anche Dio abbia voluto conoscere le lacrime. Che Dio abbia sentito scorrere le lacrime sul suo volto. Ecco, lacrime di pioggia. Ma questo ci fa veramente... Si dice, no, che veramente non le lacrime hanno qualcosa di metafisico. Non sono solamente un fatto fisiologico, no? Sono un capovolgimento dell'anima, un movimento dell'anima, dell'essere, no? Riflettiamo su, ecco, preghiamo anche su questa beatitudine, no? Spesso i movimenti più... Ma poi si piange anche per la gioia, no? Infatti nei canti ascensionali, no? Le lacrime sono anche lacrime di gioia. Quando si vede Gerusalemme, quando si vede Sion, quando si sta in piedi nella Santa Città, si scoppia in lacrime di gioia. Perché Dio ha consolato, Dio è stato fedele, no? E noi queste lacrime di gioia, grazie a Dio, ogni tanto ce l'abbiamo. Ma provate un attimo a descrivere con degli aggettivi, se ci sono, che cosa causano dentro di voi queste lacrime di gioia. Provate a descriverlo con degli aggettivi. E penso che gli aggettivi direbbero tutti gratuiti. Completa novità davanti a Dio, impossibilità di raggiungere il suo amore, impossibilità di eguagliare quello che lui ha fatto per te. E quando usi quegli aggettivi lì che ti fanno, che descrivono il pianto di gioia, tu ti sei completamente dimenticato di tutti gli affanni e di tutte le tribolazioni che tu hai vissuto nella vita. Quando una donna aspetta un figlio, soffre, sente dolori. Ma quando viene alla luce il figlio, immediatamente la donna si dimentica il suo dolore. Quegli aggettivi quindi dicono un cambio metafisico dell'anima. Sono le stesse lacrime, ma sono lacrime che immediatamente, come i torrenti del Negev, hanno cambiato il paesaggio. Immediatamente Dio ha la capacità di ricondurre quelle lacrime e farle diventare appunto esultanza, gioiosa. E guardate che dentro di noi, noi continuamente, Signore, ci fa fare questi giochi qui, dentro il nostro cuore. Lui gioca con noi, ci fa piangere e ci fa piangere di gioia, ci fa piangere e ci fa piangere di gioia. Il nostro è una vita ascensionale, noi stiamo andando verso Gesù, noi che facciamo, seminiamo. E poi la raccolta è improvvisa, no? È lui che raccoglie, altri raccolgono, però Dio ci fa capire questa gratuità, appunto. Le lacrime sono segno anche di una grande gratuità. Lacrime di gioia, lacrime di sofferenza e lacrime di gioia. Beati quelli che piangono, che sono nel pianto. È una beatitudine tutta da riapprezzare, tutta da ritrovare nella nostra vita. E penso per esempio a quanti sforzi, appunto, non lo so, appunto anche nella formazione, oppure così, l'ideale del santo spesso è un ideale un po' disincarnato. Il santo di cui parla Papa Francesco è la classe comune della santità, è quello della porta accanto, quello che mangia, che beve, che va a lavorare, è quello, è la classe comune, cioè è la santità ordinaria, cioè un santo che piange. In passato probabilmente non ce li saremmo raffigurati. E così le beatitudini sono tutte da riscoprire, no? Anche perché appunto abbiamo Gesù. E non ha pianto solamente per lasciarci un esempio, perché sarebbe una grande eresia, no? Dire che tutta la persona di Gesù si può riassumere come un esempio, no? È grazia, non è solo un esempio della vita di Gesù, ma è soprattutto è grazia, cioè salva, non è un esempio per farci capire a noi. Sarebbe un'eresia pensare questo, invece è esempio sì, ma prima di tutto è grazia. Lacrime di Gesù sono salvifiche, come tutta la sua persona è salvifica. E allora Gesù, guardando quelle foglie, guardando quelle mamme, guardando quei figli, guardando quelle situazioni strette, e oggi Gesù, guardando tutti noi, guardando la nostra vita, guardando questa umanità, e perché il Signore ci fa vedere oggi tante persone che soffrono? Perché il Signore fa avvicinare i popoli? Perché vediamo tante persone che ci danno fastidio? Certo, un mondo dove tutto sarebbe ordinato creerebbe sembrerebbe più bello, ma non è vero. Dio vuole che noi, Dio ci fa, vuole che noi torniamo a piangere. Una volta Papa Francesco andò a Lampedusa all'inizio del suo mandato, mi sembra, e disse per lì: vado a piangere quelli che sono passati, quelle morti che sono passati inosservati. E non volle nessun vescovo dei ritorni, perché vado a piangere come un cristiano, come un battezzato, vado a piangere per quelle persone che sono morte, sconosciute, anonime, lì. E quindi vi ha valorizzato, ma è il dono delle lacrime, cioè il fatto che noi dobbiamo piangere, noi non possiamo essere insensibili alla sofferenza altrui, alla nostra e altrui. È inevitabile, cioè se non si piange perché è accaduto qualcosa dentro di noi, quella rigidità di cui parlavamo questa mattina, e che è una rigidità non buona. I forti una volta si dicevano non piangono, questa era una grande bugia, è una grande menzogna. Certo, appunto il pianto isterico, ma il pianto è segno di quella forza umana, è segno di quella forza che ha preso Gesù, che è la sua vita. Allora, anche qui, come abbiamo fatto questa mattina, andiamo a valorizzare quel momento del pianto, che è anche un evento metafisico, abbiamo detto, che è qualcosa di più che una reazione epidemica. E un pianto dice qualcosa, c'è, dice che come l'anima, dice quello che c'è dentro, no? E le lacrime di gioia, appunto, che sono un dono gratuito del Signore. Le lacrime di gioia, per esempio, pensate a volte come inizia e come finisce una confessione, no? Con le stesse lacrime, solamente che le lacrime della contrizione diventano lacrime di esultanza. confessione conosce le stesse lacrime, ma che hanno due tonalità diverse, no? È repentino anche lì, durante la confessione è come se si avverasse il Salmo 127. Il andare se ne va e piange, portando la semente a gettare, ma il tornare viene con giubilo. Molta della nostra vita, non spirituale, a me mi viene in mente certi momenti, mi vengono in mente certe cose, non posso non condividere con voi. Ma pensateci anche voi. Come si inizia a volte, certe volte, l'Eucaristia e come veniamo fuori dall'Eucaristia. Il buon seminatore che è Gesù ha seminato e noi con lui e poi lui raccoglie e ci fa godere della messe. Quindi Dio, Gesù per noi è tutto questo. Gesù sono te. È Gesù che ci fa conoscere le lacrime, ma anche la consolazione. Queste lacrime sono la via per arrivare alla consolazione. Io non conosco uno strumento più valido delle lacrime per arrivare alla consolazione. E forse è per questo che si nasce piangendo. Ecco, chiediamo al Signore questo dono, magari. E proviamo anche a chiederlo a Maria. Che sapore hanno avuto le lacrime anche di Maria? È stata beata anche quando era addolorata. Beata anche quando era dolorata, beata quando ha visto il figlio risorto, no? In fondo, tutta la vita di un cristiano, la vita, tanto la vita monastica e la radicalità del battesimo, non è niente di più. Tutta la vita di un cristiano è l'esperienza di questo amore che come... Noi sentiamo come se ci fosse tolto qualcosa. C'è, ma è come se ci fosse tolto. Il pianto è perché? Il pianto è perché? Tu piangi perché? Non perché ti manca qualcosa. Ma perché quello che ti manca ti ricorda, cioè, ti fa sentire che tu brami a qualcos'altro ancora di più grande. Il pianto è come se fosse appunto una fessura dove viene fuori questa bramosia dell'amore, questa bramosia della nostra patria. Se l'anima non conosce questo, se noi non piangiamo, è come se abbiamo attutito dentro, abbiamo soffocato dentro questa bramosia. Non ci può bastare questa vita qui, anche se siamo grati per la vita ricevuta, perché piano piano ci prepara a quel qualcosa che noi paradossalmente scopriamo man mano che gustiamo alcune cose o ci vengono tolte e piangiamo gli affetti. Quindi il pianto è veramente è un annuncio di vita eterna, è una semina di vita eterna. E quindi nel presente Gesù chiama beati. È veramente controcorrente, questo è un aspetto della nostra vita e basta pensare appunto come un conto è la tristezza, capito? Un conto è il pessimismo, un conto è essere tristi, un conto è la tristezza che non c'ha niente a che vedere con il pianto. questa è un'altra cosa, va bene, anche perché poi queste lacrime diventano lacrime di esultanza. E traducono questa gioia di essere arrivati a casa. Volevo dire una cosa solamente, se oggi è il secondo giorno, alcuni punti, diciamo così, per come vivere gli esercizi, no? Non è che bisogna essere troppo, non è che dobbiamo aver paura di parlare o non parlare, sappiamo che il silenzio aiuta tanto, basta sapere quello. Però potrebbe cominciare a lavorare il nostro nemico e della natura umana, e potrebbe, per esempio, cominciare a dirti: organizzati, perché fa 5 giorni gli esercizi sono finiti. Comincia a organizzarti, perché comincia a spendere un po' di energia oggi, domani, perché poi finiranno. Questo consiglio è un consiglio diabolico. Tu vivi questa giornata completamente presente davanti a Dio, e domani sarà un altro giorno. E non forzate niente voi, però rimanete fedeli a quel desiderio di voler cambiare, trasformare la vostra vita. Rimanete fedeli a quel desiderio e piangete. Se vi incontrate degli ostacoli che rendono difficili gli esercizi, metteteli davanti al Signore. Per quello abbiamo fatto un po' quel gioco della creta, anche questa cosa del pianto. Lasciamoci, non ci lasciamo scandalizzare da queste cose qui. Accettiamo questo peso, portiamolo subito al Signore. Tanto sappiamo che il Signore basta un attimo per farci passare appunto dal pianto al sorriso, no? Dal pianto. Ecco, però non ci lasciamo, a volte arrivano dei pensieri strani durante la giornata e sono sempre gli stessi. Comunque dobbiamo essere pronti, no? Perché durante gli esercizi vi sentiamo con più forza, anche qualche dolore fisico, anche qualche cosa così. Non arriviamo sotto il sole. Quando arrivano diciamo: Signore, io sto qui e mi fido completamente di te, continuo a fare gli esercizi e li voglio vivere come se fossero gli ultimi della mia vita.